Nella vita ci sono tante varianti.
Tante varianti.
Questa è la variante Parenzo.
Good afternoon, everybody. Good afternoon. Thank you. It is clearly now the will of the Parliamentary Conservative Party that there should be a of that party and therefore a new Prime Minister. And I've agreed with Sir Graham Brady, the chairman of our backbench MPs, that the process of choosing that new leader should begin now. And the timetable will be announced next week. And I've today appointed a cabinet to serve, as I will, until a new leader is in place.
Eh sì, e alla fine Boris Johnson lasciò. Il gregge non mi ha seguito, dice amareggiato in una brevissima conferenza stampa davanti a Downing Street. E poi le cronache raccontano di un Boris Johnson che se ne sarebbe andato al mare, almeno così in uno scatto viene immortalata una foto mentre Johnson si butta a nuoto nel mare. Ma colore a parte, la questione di quello che accadrà ora nel Regno Unito è molto interessante, perché all'interno del partito conservatore si avanza la candidatura di Nadeem Zahawi, rifugiato, ex ministro delle finanze, un rifugiato di una famiglia curdo-irachena, è stato, come vi dicevo, ministro delle finanze per solo due giorni e ora il suo nome torna a girare nel toto primo ministro. Perché è interessante? Perché la storia di Nadeem Zahawi dimostra chiaramente tutto il dibattito che in queste ore viene fatto strumentalmente in Italia sullo Ius Scholae. Cioè, paesi come l'Inghilterra e gli Stati Uniti sono paesi che vivono grazie all'immigrazione, sono paesi fondati sull'immigrazione e infatti l'appartenere a quel paese ha come precondizione quella di conoscere le sue regole. E allora lo Ius Scholae, ecco perché ne parlo in un contesto nel quale si riflette sulla fine di Boris Johnson, lo Ius Scholae è esattamente questo: studi per 5 anni, apprendi le nostre tradizioni, la nostra lingua, i nostri usi e costumi, benissimo, automaticamente hai diritto ad avere la cittadinanza. E quindi 800.000 bambini che oggi sostanzialmente non hanno il passaporto e non hanno un'identità, grazie allo Ius Scholae potrebbero avere questa chance. Lo dico perché questo principio piace molto ai conservatori. In giro per l'Europa sono proprio i partiti conservatori, i Tory, i conservatori francesi, che hanno costruito delle leggi proprio partendo dal principio del hai appreso la nostra cultura, sai leggere e scrivere, conosci le nostre tradizioni, quindi ti diamo la cittadinanza. È un principio che dovrebbe piacere alla destra, soltanto in Italia il principio dello Ius Scholae non piace alla nostra destra italiana.
Sullo Ius Scholae siamo favorevoli al principio, ma deve esserci veramente una formazione perché un giovane straniero possa avere un percorso di italianizzazione, vale a dire servono 5 anni più 3 di scuola, insomma il percorso, diciamo, che era considerato obbligatorio nel nostro paese. Quindi il giovane straniero non italiano deve fare le stesse cose che fa un giovane italiano per ottenere la cittadinanza. L'idea di avere soltanto 5 anni non va bene perché non c'è un percorso completo e neanche certificato.
E quindi da Boris Johnson la variante è variante Ius Scholae.
Buon clima, un clima compatto, quindi è stato un buon confronto, un confronto come è giusto che sia. Abbiamo parlato di temi, di contenuti, abbiamo condiviso ovviamente con tutti le priorità che abbiamo posto anche al governo, le condividiamo tutti e quindi andiamo avanti.
Ma dove vorrà mai arrivare Giuseppe Conte? Allora, la questione di oggi è esattamente questa. Da una parte Conte dice sì, votiamo la fiducia al decreto, alla Camera sì, ma al Senato vedremo. Con un piccolo escamotage i 5 Stelle sono riusciti sostanzialmente a scorporare il voto. È una questione tecnica noiosissima, ma nella sostanza è questo: hanno votato il sì alla fiducia, altrimenti il governo sarebbe caduto. Poi però, con una serie di tecnicalità che alla Camera sono concesse, riusciranno in qualche modo ad astenersi rispetto ad alcuni punti che non li convincono del decreto aiuti. Ma al Senato la vicenda è completamente diversa. Fino a che punto però Conte potrà continuare a tirare la corda. Conte ha presentato 9 pagine a Draghi di cose che vorrebbe fare e di cose che non funzionano all'interno della maggioranza. Conte ha perso un ministro, un paio di sottosegretari, in particolare ha perso Laura Castelli, che era sottosegretario al Ministero dell'Economia e delle Finanze, ha perso una pattuglia di deputati e senatori, il suo gruppo si è ridotto, insomma la difficoltà ad incidere nell'agenda di governo è evidente. Sono sempre di più i deputati e i senatori contiani che vorrebbero staccare la spina per ritrovare un'identità, non l'identità del vaffa, quella di grillina memoria, ma ritrovare un'identità che li consenta di recuperare alcuni voti persi, così pensano la maggioranza. Conte intanto fa questo gioco, il gioco del tiro alla corda, il gioco di provare a logorare il premier la maggioranza, che è un po' la stessa cosa che fece Matteo Salvini nel primo governo giallo-verde, quello che poi si concluse con il famoso Papete Beach. Ora è impensabile immaginare un Papete in pochette con protagonista Conte: uno, non c'ha il physique; due, probabilmente non ha neanche l'intenzione di farlo. E allora il dubbio è esattamente questo: ma la strategia esiste? Esiste un punto di caduta? Conte sa quando fermarsi oppure dove andare? O invece è semplicemente una navigazione a vista, cioè ogni giorno si trova una scusa, una questione da porre e quindi si prova in qualche modo a costruire una identità di opposizione partendo da piccole spigolature? È questa la politica che ha in testa Conte per recuperare i consensi persi? Variante, variante Conte.